cominciamo con le parole di Gesù per noi tutti, perché viviamo tempi angosciosi e siamo tutti preoccupati cosa succederà con la nostra famiglia, con i nostri cari, come dobbiamo muoverci, cosa dobbiamo fare. E c'è sempre questa preoccupazione, questa insicurezza, considerando tutto quello che succede nel mondo. E il messaggio che tu hai ricevuto ieri pomeriggio, credo, è veramente una forte motivazione, It charges you, this message.
Ti carica, è una risposta a quello che succede
Sì.
oggi,
Sì,
le
sì, sì, sì.
persecuzioni, le afflizioni,
Sì.
la pressione del diavolo sulla Chiesa di Cristo, ma la Chiesa è un diamante, può affrontare qualunque pressione perché il Signore è con noi.
È questo messaggio che vogliamo iniziare oggi proprio con la cosa più bella, più importante anche. Un messaggio intitolato Le afflizioni del giusto. Parlerà proprio del fatto che dobbiamo combattere come tutti i nostri padri cristiani hanno combattuto le loro afflizioni e sono stati vittoriosi. Così dobbiamo fare anche noi, seguire il loro esempio.
Sì, molti si chiedono che fare oggi, cosa faccio? Non so, sono perduto qui, sembra che tutto va male, tutto va storto, il diavolo attacca, il diavolo combatte, cosa faccio? Pronto, quartier generale, qui il soldato alla radio, che faccio? Mi sparano, che faccio?
Sì.
Che fai? Contrattacca, pistola, cosa vuoi fare? Ti sparano, spara, ti combattono, combatti, ti attaccano, attacca. È la visione del pugile sul ring. Nostre armi sono spirituali, non sono materiali.
Amen, amen.
Combattere il diavolo come il pugile sul ring combatte il suo avversario. Se ti dà pugni, dai pugni. Se ti attacca, attacca. E poi quello che è più vicino al suo Dio vince. Noi siamo vicini al nostro Dio. Più vicini a Gesù Cristo di quanto il popolo del diavolo è vicino al loro Dio malefico. Noi vinciamo perché noi abbiamo Gesù, loro non hanno niente.
Amen, amen,
Loro
amen.
c'è solo bugie. Il diavolo può solo fermarci con le bugie.
Sì.
Non ascoltate le bugie, sennò vi ferma. Guardate Gesù e andate avanti, vincete, non ha importanza i problemi. Senti, qui sto correndo avanti io però.
Ma è bello, sai,
Già,
è bello.
mi sto scaldando ai margini della pista.
Ascoltandoti
Ciao Deborah,
adesso.
Dio ti benedica. Paul, John. Non
Ciao,
c'è Do
ciao.
Dora e Adriano sono ancora fuori, è quasi un mese che sono fuori, che siccome sono molto lontani visitando pecore, così allora hanno deciso di rimanere ancora. Dovrebbero tornare settimana prossima, no?
Eh sì, forse
Però
sì.
mi ha scritto Dora e Adriano e ha detto vi stiamo seguendo.
Il messaggio che abbiamo annunciato, intitolato Le afflizioni del giusto, iniziamo con una storia che Jasmine la racconta.
Jasmine, dove sei? Eccola!
Already.
Sai che sa, Angie, Angela, sai che sappiamo che ha fatto 15 anni, Jasmine.
Sì, questa settimana ha fatto 15 anni.
Dovete vedere che signorina, ragazzi! E c'ha gli occhi pieni di Gesù, il sorriso del cielo.
Smile
Jasmine è
from
un
heaven.
esempio per tutti noi. Di come lei ama il Signore, un esempio, grazie veramente, è un
Amen.
esempio dell'amore di Dio, è innamorata di
Quando la
Gesù.
vedi camminando nel giardino cantando a Gesù, è così bello. È così bello.
Jasmine, I know you like to read the word and preach the gospel and praise the Lord, right?
Jasmine, so che ti piace leggere la parola, predicare il Vangelo e lodare il Signore, vero?
Sì.
Praise the Lord. Hallelujah. You
Amen.
have a scripture for us?
I'll have to think of one.
Hai una scrittura per noi, dice Giuseppe. Jasmine, devo pensare.
Angie, could you find Acts 1:8?
Yes. Daci una bella scrittura. Can you read Italian?
Well, I can't
Yes?
read
Okay, go
Italian.
ahead, Italian. Ecco, l'accento non italiano è gratis, non c'è sovrapprezzo.
Questo è Atti 1 verso 8.
Marice vi...
Riceverete.
Whatever, potenza, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino
all'estremità
della terra.
That's a little difficult. Now let's go in English. E stiamo parlando di italiano, sai, c'è un padre che come insegnante non è che è molto in gamba, eh.
But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth.
Praise the Lord. Thank you, Jasmine. That's nice.
Rileggiamo in italiano?
Ok.
Atti 1:8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
Gloria a Dio, lo dedichiamo a tutti i bambini. Gloria al Signore. Alleluia. Angela, il microfono.
Allora, andiamo alla storia di Jasmine.
All right,
La storia collegata al messaggio di oggi.
This story is said to have happened in Russia during the early days of the communist revolution when they were persecuting Christians so badly.
Si dice che questa storia sia accaduta in Russia durante i primi giorni dopo la rivoluzione comunista, quando perseguitavano così duramente i cristiani.
They sent a group of 40 Christians out on the ice of a frozen lake, naked to die because they wouldn't deny their faith.
Hanno mandato un gruppo di 40 cristiani a morire nudi sul ghiaccio di un lago ghiacciato perché non avrebbero negato la loro fede.
The guards told them that if any of them wanted to save themselves, all they had to do was run back to the guards and renounce their faith.
Le guardie dissero loro che se qualcuno di loro voleva salvarsi, tutto ciò che doveva fare era tornare dalle guardie e rinunciare alla propria fede.
They all froze and dropped one by one, till finally the last man couldn't take it.
Si congelarono tutti e caddero uno per uno, finché alla fine l'ultimo uomo non ce la fece più.
He saw all the others dying and he was left alone. And he turned coward and ran toward the guards, screaming that he deny his faith.
Vide tutti gli altri morire prima di lui e lui rimase solo. E divenne codardo e corse verso le guardie urlando che sì, lui avrebbe rinegato la sua fede.
But suddenly, one of the soldiers said, "Here, take my gun, put on my uniform. I'm going out there to die in your place. I was standing here watching, and as each Christian dropped, I saw a crown placed on his head. But just as a hand was coming down from heaven to place a crown on your head, you ran. So here, take my uniform, my gun. I want to take your place. I want that crown." And he went out on the ice and died for Christ.
Ma all'improvviso uno dei soldati disse: "Ecco, prendi la mia pistola, mettiti l'uniforme. Sto andando là fuori a morire al tuo posto. Stavo qui a guardare e mentre ogni cristiano cadeva, ho visto una mano che poneva una corona sulla loro testa. Ma proprio mentre la mano scendeva dal cielo per mettere una corona sulla tua testa, tu sei scappato per la paura. Ecco, prenditi la mia uniforme, la mia pistola. Vado io a prendere il tuo posto. Voglio quella corona." E il soldato comunista uscì sul ghiaccio e andò a morire come martire al suo posto.
Alleluia. Any comments? Praise the Lord.
I have a question though. Is it valid that he just dies like that?
Una domanda: è valido che questo soldato muore così, nell'ultimo secondo si dedica a Cristo e riceve una corona?
Sì, qual è la grazia di Dio? Ti puoi pentire all'ultimo momento? Il soldato ha visto quello che accadeva, la mano miracolosa, perché il suo cuore si è aperto sinceramente a Dio. Gli altri non l'hanno visto perché il loro cuore era chiuso.
Sincerely to Christ, he saw what was happening in the spirit, and that's why even if he got converted the last second, in God's eyes does count.
E come il ladrone crocifisso a fianco di Gesù, che all'ultimo momento si pente, dice Gesù, gli risponde: "Oggi sarai in paradiso con me."
It's like the thief who got crucified next to Jesus. The last minute he got converted, but Jesus said, "Today you will be with me in paradise."
I guess so. So if I guess we set example even in death.
Quindi diamo un esempio anche nella morte.
Sì, è il momento più... Sai, al momento della morte c'è chi rinnega Gesù e c'è chi invece acquista la fede.
In the moment of death there is he who denies his faith and there is he who gains faith.
Yeah.
Arrivato alla fine della sua carriera, Giuda tradisce Gesù.
At the end of his career, Judas betrayed Jesus.
Invece Pietro, dopo il suo tradimento, riacquista la fede.
Peter instead, after his betrayal, he regained faith.
Si dice, se sono rose, fioriranno.
They say, if they are roses, they will bloom, they say in Italian.
Da loro frutti li riconoscerete.
By their fruits you shall know them.
Gloria a Dio. Il loro nome era già scritto sul libro della vita prima della fondazione del mondo.
Their name was written in the book of life before the foundation of the world.
Per diverse traversie e problemi non avevano avuto occasione, non avevano avuto una testimonianza abbastanza potente per potersi convertire.
During their life they didn't have a testimony strong enough to get converted.
And that's it, yeah.
Thank you.
Capito adesso? Grazie,
Signore. Thank you, thank you.
Bellissima storia. No, questo qui viene raccontata tra i missionari come una storia vera.
This is told among missionaries as a true story.
Nella persecuzione stalinista, comunista, marxista.
I knew this story from before because we had a drama about it.
Dice Jasmine, conoscevo la storia anche da prima perché abbiamo un piccolo drama.
Un teatrino
audio su questo.
La storia recitata.
Dramatized, yeah.
Sì, recitata. Grazie Jasmine. Vieni quando vuoi, ok?
Come whenever you want.
Gloria a Dio. 15 anni ragazzi, crescono i figli, eh?
Yes.
Allora, quindi qui c'è un'altra giovane donna da proteggere qui dal mondo.
Another young lady I must protect from the world.
Yeah. Guai chi sgarra. Alleluia. Guai chi si avvicina con brutte intenzioni. Amen.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. I tuoi bambini sono come fiori, Signore. Crescono, sbocciano e sono profumati dalla tua fede, dalla tua parola, del tuo Vangelo. Gloria, gloria. Angelina, ti prego.
Andiamo al messaggio allora. D'accordo. Abbiamo già iniziato, però questo è veramente il tono del messaggio di oggi. Questo non avere paura nella vita né nella morte.
Amen. Bene. Allora, il tema, il soggetto si chiama?
Le afflizioni del giusto.
Va bene. Io ti ho dato alcune scritture, lì ce le hai sotto
sì,
mano?
Sì, ce le ho, sì.
Mi aiuti?
Sì, sono pronta.
Così
andiamo.
Io prendo fiato.
Non ancora.
Le afflizioni del giusto, pregavo e dicevo, Signore, ho avuto una piccola visione di fratelli che non sapevano cosa fare. Il diavolo a destra, il diavolo a sinistra, il siringone di qua, il siringozzo di là, le minacce di qua, i diavoletti di là. E i fratelli, sai che, specialmente quelli nuovi che non si sono preparati, sono appena arrivati, poveracci. Sono cresciuti in chiese dove purtroppo le profezie non le capiscono e non erano preparati, non erano pronti. Abbiamo ricevuto un messaggio anche di altri fratelli stamattina ci hanno scritto che stanno preparando a uscire dall'Europa.
Sì, sì, diversi infatti.
Ecco, e hanno scelto di venire in Sud America, Dio vi benedica, cercheremo di aiutarvi con consigli il massimo possibile. Tutta una famiglia sembra, no?
Sì.
Gloria, gloria al Signore. Allora. Per privacy non diamo nomi, eccetera, va bene, però i fratelli stanno provando, sgranchendo le ali, scaldandosi al margine del campo, per spiccare il volo dove Dio li vuole. E quando arrivate nel terzo mondo, veramente non avrete la comodità che lasciate, però avrete la sicurezza. Che lì invece non ne avete, che lì c'è più comodità, ma il conto da pagare del diavolo è troppo alto. Mm-hmm. E vuole schiavizzarvi, vuole siringhizzarvi, fra poco marchiarvi. Quindi andiamo a coltivare patate come Giuseppe e Maria che sono andati in Egitto. Mm-hmm. Alleluia.
Amen.
Con Amen. Gesù che allattava. Alleluia. Gloria, gloria.
Grazie Gesù.
Allora, la prima scrittura ce l'hai, la leggi?
Sì, ce l'ho.
Salmo 34, ce
il
l'hai.
Salmo 34, 19.
Nel nome di Gesù Cristo, andiamo.
Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte.
Va bene, quindi il Signore non ha promesso le cretinate come il Vangelo di prosperità, che solamente soldi a dormire. No. Quelli lì sono assolutamente fuori binario, fuori dal pianeta, fuori dalla galassia. E fuori dal sistema solare, quelli, no? Sono falsi profeti. Molte sono le afflizioni del giusto. Quindi, fratelli, tanto vale che ci facciamo l'abitudine. Io ho messo una bella foto lì della sposa di Cristo che segue Gesù in riva al mare, ce l'hai, no?
Sì, ce l'ho, sì.
E dice una donna vestita come un angelo, e che segue le orme di Gesù sulla sabbia. E questo è quella donna, dobbiamo essere noi.
Amen.
Signore, aiutaci, aiutami, Signore, a dare questo messaggio, Signore, nel nome di Gesù Cristo, aiutami, Signore, che sia tuo spirito, Signore. Nel nome di Gesù, Signore Gesù, aiutami, Signore. Guarda, Gesù ha combattuto il diavolo ogni giorno della sua vita. Dobbiamo farci l'abitudine, fratelli, in questa valle di lacrime. Il nostro destino è come quello di Gesù, va bene? Combattere il diavolo tutti i giorni, secondo il suo esempio. Perlomeno se vogliamo seguire le sue orme. Perché certe chiese, le cosiddette della prosperità, stanno barando. Sono bari. Vogliono la torta, vogliono le benedizioni, vogliono stare vicini al Signore, essere chiamati col suo nome, ma non vogliono pagare il prezzo della croce, non vogliono pagare il prezzo del Calvario, delle sofferenze, che la parola di Dio onestamente promette a tutti che vogliono vivere in Cristo Gesù, come è scritto. Secondo passaggio, Angela.
Salmi 37, 12 a 15. L'empio tende insidia al giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore ride dell'empio perché vede avvicinarsi il giorno della sua rovina. Gli empi hanno tratto la spada e teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per sgozzare quelli che vanno per la retta via. La loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi si spezzeranno.
Le loro siringhe si infilzeranno in loro. Gloria.
Amen. Salmi 37, 12 a 15.
Ecco, andiamo a Matteo, Angelina, ti prego.
Matteo 5, 10 a 12.
Vai come il treno di Gesù.
Beati i perseguitati per motivo di giustizia.
Beati.
Perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno.
Beati.
E, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nel cielo, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Alleluia.
Matteo 5, 10 a 12.
Grazie, Angela, Dio ti benedica.
Quindi questo dimostra che veramente quelli che amano Cristo saranno perseguitati dagli empi, avranno afflizioni, avranno difficoltà, non solo una vita comoda.
Amen. Non ascoltate gli imbroglioni del Vangelo della prosperità, del falso Vangelo, orbi, ciechi, stolti. Non lo vedano che è già cominciata siamo agli inizi della tribolazione, stolti e ciechi, chiese mezze morte. Signore Gesù, dammi un po' d'amore, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù, aiutami. Fratelli, non ci illudiamo che possiamo essere credenti e pretendere che la rosa non abbia spine. Non si può pretendere che la croce sia senza chiodi, la resurrezione senza qualche specie di calvario, va bene? Che questi qua barano quelli di certe chiese, imbroglioni, vogliono la torta e la ciliegina e fare niente. Prima della resurrezione c'è sempre una specie di calvario. La mamma che porta in braccio il bambino che non sa camminare è chiamata buona e amorevole madre, ma il genitore che porta il figlio per sempre in braccio sarà chiamato invece inadatto, genitore inadatto che fa crescere il figlio handicappato, mm-hmm. come i ricconi che ecco, compleanno la macchina, la moto, il conto in banca, il diplomino, si sposano, al primo problema divorziano, al primo problema adulterio, al secondo divorzio, mm-hmm. al terzo si cade in depressione, al quarto non si sa. E poi si drogano per riuscire a dormire la sera. No, la droga non è la soluzione. Andate da Gesù alla sera. Mi ha scritto una pecorella di Palermo che non trova lavoro. E c'hanno, che avevano, mi pare che avevano due diplomi universitari, aveva. E ha detto, senti, se non trovi lavoro, gli ho detto, senti, trovano lavoro qualsiasi, vai. Che so io, pulire le strade, per esempio, trovo qualcosa. E mi fa cosa? Qui, per pulire le strade, cominciano da quelli che c'è il diploma universitario. Lui mi pare che l'aveva.
Sì, sì.
La precedenza per spazzini è quelli che c'è il diploma universitario. Ti ricordi?
Anche? Sì, mi ricordo.
Quindi, ragazzi, tutti questi diplomi, tu do fumo negli occhi. Va bene? Prendete la zappa. Qual è la zappa per noi, Angela? Il Vangelo, la Bibbia. Andiamo a zappare nella terra del Signore. Seminare Vangelo e mietere anime. Altro che di diplomi altolocati. Un genitore che non insegna ai figli a superare le sfide, i mali, le trappole, gli inganni della vita, è un pessimo genitore. Dio invece è il miglior genitore. Come è scritto, terza scrittura, terzo passaggio.
Giudici 3, 1 e 2. Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima. Giudici 3, 1 e 2.
Il Signore... Abbiamo studiato questa scrittura altre volte. Il Signore deliberatamente, di proposito, ha lasciato delle tribù pagane, anticristo e del diavolo, tipo sodomiti, tipo sacrificavano i bambini, lasciati lì, per insegnare ad Israele a fare la guerra. Quel tempo era guerra materiale, oggi è guerra spirituale. Guerra, ragazzi, guerra contro il diavolo, guerra. Gesù ha combattuto il diavolo tutti i giorni. Non voglio sentire che nessuno si lamenta delle siringazioni, dei buchi. Va bene? Siringhe e buchi. Non voglio che nessuno si lamenta. No, no, non vi lamentate della banda del buco. La banda del buco c'è. Sono lì galeotti, sono lì assassini, ladroni. Sono lì. E allora noi, il popolo di Dio, troveremo il modo per vincerli. Non sa cosa fare, in ginocchio lo saprai. Non sa dove andare, vai da Gesù e guarda bene il suo dito cosa ti indica.
Amen.
Sei disorientato alla bussola dello Spirito Santo, confermato con la mappa, la cartina geografica, nord, sud, est, ovest, della?
Della parola.
Parola di Dio.
Della Bibbia.
Nessuno mi venga a dire lo Spirito Santo mi ha detto. Lo Spirito Santo non ti ha detto niente, Spirito Santo, se non c'è la parola.
Amen.
Oh.
Quindi in questa scrittura di Giudici che abbiamo letto vediamo che Dio vuole che noi impariamo come combattere e di proposito permette le difficoltà davanti a noi. Come hai detto prima, una mamma che tutta la vita porta in braccio al bambino, lo fa crescere handicappato, Dio non vuole fare questo. E quindi ci permette questa difficoltà di oggi anche con le siringate per insegnarci a resistere e quando verrà il marchio della bestia saremo già un po' avanti.
Amen. Questo è un messaggio incoraggiante che il Signore mi ha detto di darvi. Però io devo sgridare il diavolo, devo sgridare gli spiriti del diavolo, devo sgridare le paure, devo sgridare la codardia, devo sgridare quelli che si perdono un bicchiere di acqua, che creano una tempesta in un bicchiere d'acqua. Occhi sul Signore, avanti! A me così mi parlavano a militare, però ne parla che esiste. Geni e pionieri erano più rilassati. Dice, ehi! Cioè, svegliatevi! Siamo un corpo scelto! E mi piaceva molto a me. Solamente che ai tempi non evangelizzavo, disgraziato io. Era un posto perfetto. Allora Dio vuole che impariamo la guerra contro il diavolo. Per quale motivo? Perché Dio vuole che impariamo la guerra? Come Gesù predica beati i pacificatori e poi vuole che impariamo la guerra? Sì, nello spirito Gesù combatteva tutti i giorni, era nella carne che non combatteva. Non era con quelle religioni fasulle e false che più teste tagli e prima vai dal tuo Dio. No, caro, troverai il diavolo, quale Dio? Combattere nello spirito, combattimento per convertire anime, combattimento per raggiungere le pecore, combattimento per sghidare il diavolo, combattimento per liberare i fratelli dai demoni, combattimento perché il Signore benedica i fratelli, perché li guidi nel posto giusto in questi tempi che c'è guerra, le bombe spirituali esplodono, i bazooka spirituali sparano, i carri armati di Satana avanzano, ma noi abbiamo Gesù Cristo. Noi puntiamo il dito e svanisce tutto. Noi basta che ci inginocchiamo, se sei in mezzo a Milano col traffico, piazzale 5 giornate, piazzale Corvetto, traffico, vai in un gabinetto, chiudi la porta e chiudi gli occhi e prega al tuo Dio. Cioè, se trovi un bagno di qua e di là al prezzo di un caffè, lo trovi. Vai lì, chiudi la porta e parla col tuo Dio. Signore, sono qui a Milano nel traffico, a Bologna, a Firenze, capre da tutte le parti, cosa devo fare, Signore? Prendi un po' di carta, sempre avere un giornale, io andavo sempre con un giornale in tasca, per molti motivi. Metti il giornale per terra e ti inginocchi e svuota il tuo cuore al tuo Dio, parlagli. Sai che succederà? Lui ti risponde. Ma quando preghi tutto il cuore, Geremia 29:13, prepara quella scrittura mentre io vado avanti qua, che cioè vado avanti con i miei appunti. Grazie Signore. Quando ce l'hai, alza il dito.
Geremia 29:13.
Angela, veloce come il vento.
Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore.
E perché uno prega e Dio non risponde?
Perché non lo cerca. O non con tutto il cuore?
Non con tutto il cuore. I farisei amavano Dio, come no? Se no non avrebbero crocifisso Gesù nel nome di Dio, no? Il punto è con tutto il cuore. Va bene? E allora Dio vuole che impariamo la guerra contro il diavolo. Il motivo è? Perché Dio vuole insegnarci la guerra? Perché vuole insegnarci, cercando di capire questo, di non cadere nella stessa fossa da Medeva e di modo che non cadiamo nella trappola. Se andiamo in cielo e si dovesse svegliare qualche Lucifero, qualche diavolo numero due, il popolo di Dio in cielo deve essere ben preparato, addestrato a mandare all'inferno lui, le sue bugie, i suoi inganni. Ecco perché Dio vuole che impariamo la guerra spirituale, la spada dello spirito, l'elmo della salvezza, la cintura della fedeltà, la corazza di giustizia, i calzari del Vangelo. Nello spirito ci presenteremo in cielo davanti a Dio, non come un branco, una marmaglia da addormentati in chiesa. Ti presenti in paradiso con una panca di chiesa sulle spalle, non è quella la croce che Dio ti ha dato. Pronti a combattere, anche in cielo io sarò pronto a combattere, a sgridare i diavoli, Lucifero numero 2, l'anticristo numero 3, il falso profeta numero 4.
Ma ci saranno?
Ma ci potrebbe essere qualche mormoratore, c'è stato il diavolo. Dio lascerà l'inferno bruciare per l'eternità. Isaia capitolo 66 dice che l'inferno brucerà per sempre, a monito. Dov'è esattamente? L'indirizzo non ce l'ho di preciso. Ma Isaia 66 dice che l'inferno brucerà per sempre, a monito. Perché? Perché come il diavolo si è ribellato, qualche altro disgraziato può decidere di dire: ah, anche io voglio essere Dio. Ah, sì? Un calcione. Attualmente siamo in combattimento, fratelli, contro l'attacco dalla banda del buco, i loro buchi e le loro seringazioni. E cosa dovremmo fare? Dovremmo scoraggiarci, dovremmo tremare, negare in un pantano, in uno stagno, Nel nome di Gesù Cristo, no.
No.
Dice il Signore, alzati esercito, correte, o soldati miei, dalla croce con le armi dello Spirito. Dice il Signore, levate gli scudi dalla fede che io vi ho dato. Affilate la spada della parola. Praticate tutti i giorni a parlare col vostro quartier generale il regno di Dio. Sintonizzatevi con la radio non delle onde corte, delle onde spirituali, della preghiera. Sintonizziamoci, fratelli, sulla radio di Gesù, una radio spirituale che tutti abbiamo. La nostra radio internet in questi giorni ce la tagliano, è logico. Scaricate più che potete, fra poco un giorno non ci sarà più. Ma la radio di Gesù l'avremo sempre, individualmente, ciascuno di noi è una radio spirituale nel nostro cuore. Basta pregare, e pregare finché la nostra zucca dura, le nostre orecchie dello spirito, le orecchie, a volte sono facilmente otturate dall'immondizia del mondo, i media di tutti i giorni. Pregare che si disotturino e possiamo sentire la voce del Papa nostro, Papa Celeste in cielo, che sempre ci parla, sempre ci guida,
Amen.
Sempre
Grazie,
ci dice Gesù. Cosa fare e cosa non fare. Siamo noi che non ascoltiamo, disgraziati.
Grazie,
a volte
Gesù.
Non ascoltiamo. E dobbiamo svegliarci, invece smettere di lamentare, non so cosa fare, ma come non sa cosa fare? Ma persino il nostro piccolo corso biblico, profetico, ti insegna, ma mettiti in ginocchio, ma mettiti, vai nella tua camera da letto, ti metti a fianco del tuo letto, mi fanno male le ossa, mettiti un tappeto e chiudi gli occhi e svuota il tuo cuore, Gesù! Ho questo problema, è questo, è questo, è questo. E poi comincia a lodare il Signore con tutto il cuore. E poi lode finché puoi. E poi quando senti che finalmente una pace ti entra nel cuore, ecco, la bottiglia, l'otre del tuo cuore si è riempito di pace. Ecco, ti sei sintonizzato sulla frequenza giusta. E poi state zitto. Silenzio, adesso stai zitto. C'è un momento di lodare alta voce, c'è un momento di stare zitti, perché adesso Gesù vuol parlarti.
Amen.
Allora hai presentato il problema, Signore, c'ho sto problema. E Gesù mica è sordo, devi ripetere 10 volte, l'ha capito. Siamo noi che non abbiamo capito. E se stai zitto ti dice cosa fare. E io l'ho fatto tante volte, per me ha funzionato, funzionerà anche per tutti, no? Mica sono meglio io, anzi... Dio sceglie sempre i peggiori, guarda, 1 Corinzi 1 dice io scelgo i peggiori, gli stolti, i pazzi, per mostrare ai furbacchioni con le siringhe che io uso i pazzi e loro con i loro diplomi possono usarlo per pulire il pavimento. Va bene, quindi, allora fratelli, benvenuti nella guerra dello spirito, benvenuti fratelli, benvenuti. E adesso avanti, forza ragazzi, spada nella mano, occhi sempre sul capitano della nostra fede. Chi è il capitano?
È Gesù.
Gesù.
Gloria a Dio.
Ce l'hai la prossima scrittura?
Sì.
Spara nel nome di Gesù Cristo. È scritto.
Ebrei 12:2.
Vai con Ebrei 12:2.
Fissando lo sguardo su Gesù.
Su Gesù, non è che dice la televisione, i media, quell'anticristo e quel figlio del diavolo,
no.
Travestito da capo. No.
Fissando lo sguardo su Gesù.
E poi continua a dire.
Colui che crea la fede e la rende perfetta.
Perfetta ci rende la fede.
Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce.
Capito? Possiamo sopportare la croce se guardiamo a Dio, a Yahweh. Nel nome di Gesù.
Disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei 12:2.
Adesso vi chiamano infami, come tu sei no X, come che dicono? Ah, tu sei un no X. Siete voi che siete un branco di X. Ah, tu, noi siamo no, non siamo contro, siamo pro Gesù. Pro Bibbia, pro Vangelo,
Amen.
Alleluia, sono
Amen.
Loro gli X.
Amen.
Ebrei 12, avanti col prossimo.
Ebrei 12 da 1 a 4. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni.
Cioè i martiri che sono dipartiti, gli angeli del cielo.
deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge.
Cerchiamo di capire cosa dice. Deporre il peso delle preoccupazioni, delle paure, del mondo e...
E il peccato che così facilmente ci avvolge.
E...
Corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi.
Guardando a chi?
Riguardando a Gesù.
E chi è?
Duce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, spezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio.
E cos'era la gioia che gli era davanti?
Era sapere che salva noi.
Eri tu, Angela. Erano tutti fratelli. I fratelli che il diavolo persegue e che gli dà problemi, che li vuole siringare. La gioia era vedere questi fratelli come non come erano, per l'amor di Dio, Dio ci liberi. Non come siamo, no. Ma come saremo. Gesù non ci guarda come siamo, ma ci guarda come saremo. Angeli nel cielo che voleremo. Mentre tutte le siringhe bruciano di sotto da qualche parte in cantina. Gloria a Dio, avanti.
Amen. Verso 3. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sé.
Preparatevi a resistere all'opposizione, non guardate l'opposizione, occhi su verso il capitano.
Onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo.
Perché se guardate giù vi perdete d'animo, ma se guardiamo su, alleluia, viene il coraggio.
Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato.
Quindi,
Ebrei 12, 1 a 4.
1 a 4. Non abbiamo ancora resistito fino al sangue, non ci hanno ancora ammazzato, non ci hanno ancora crocifisso, non ci hanno ancora attaccato nel Colosseo lì su dei pali e dato fuoco, non ci hanno ancora messo nell'arena quei leoni. Di cosa ci stiamo preoccupando? Ce la stiamo passando bene. Quelli che sono saggi saltano sul primo aereo in partenza in direzione direzione, basta che usciamo da questo inferno. Così, ho visto cosa ha fatto Franca, quella là dritta, ha preso le sue valigiotte e se n'è andata in Spagna. Gli ha aspettato 3 mesi. Appena si è aperta una finestrella, lei, saggia, vergine con olio, salta dentro, capisci? E Chiara ha fatto autostop con lei e sono partite. E sono qui in Sud America. Va bene, non sono a destinazione, ma siamo in una nazione vicina.
Sono almeno in cammino.
Dove non ha importanza. Allora, gloria, gloria, gloria. Permetti che prendo fiato?
Certo.
Grazie, ci metterò almeno 10 secondi. Ciao.
Abbiamo letto Ebrei 12:2 e da 1 a 4 poi.
Ecco, brava, hai riempito lo spazio, hai detto niente, ma insomma, wey. E uno che si sintonizza, sì, uno che si sintonizza e dice: oh, questi qui sono gente normale, quindi non cambiamo canale. Ma se dovete cambiarlo, cambiatelo, se dovete rimanere, siete benvenuti. Allora, prossimo punto, vediamo, ecco l'appunto qua, dice la palestra, guarda, la palestra, cos'è la palestra? Cioè, uno che si iscrive in palestra a fare sport, no? Oppure si allena a fare la box. C'è quello che va a cacciare, va a caccia, si è aperta la stagione di caccia. C'è chi corre la maratona, c'è chi si prepara per le Olimpiadi, c'è di tutto, no? E noi? E noi cosa facciamo qui? Ci stiamo allenando a grattare la pancia? Cosa? Non ci stiamo allenando a niente, ma insomma, è meglio che ci alleniamo a fare qualcosa, no? Fratelli, c'è guerra nello spirito, c'è guerra per le anime, il diavolo si aggira cercando che possa divorare. Primo Pietro 5:8. Si aggira come un dinosauro, un mostro, e cerca di dannare più anime possibile con lui all'inferno. Lo lasceremo fare?
No.
I discepoli e la prima chiesa avevano capito il messaggio. Prossima scrittura, binario Atti 14.
Atti 14, 22.
Nel nome di Gesù Cristo. Andiamo.
Confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Va bene, non ascoltate.
14, Atti 14, 22.
Sono Franco, ti ascolta. Raccomandate, dando proverbio quel dolce fratello. Allora, grazie, si aiutaci, Signore. Allora, Atti 14, 22. Cosa dice questa scrittura? Dice che si entra nel regno di Dio non col Vangelo di prosperità degli imbroglioni, ma attraverso molte tribolazioni. Abbiamo capito che Dio ci ama, ma Dio amava anche Gesù perché ha permesso la croce. Dio amava i martiri perché ha permesso che morissero per 250 anni. Mm-hmm. Uè, non è che si è sbagliato un anno o due, 250 anni. E persecuzioni che andavano e venivano tutti i giorni, ogni tanto arrivavano. Guarda, salta a Filippesi 1,29 sullo stesso punto.
Filippesi 1,29. Perché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1,29.
Quindi non siamo chiamati solo alla prosperità, ma certo che c'è anche la prosperità. E vedere mia moglie cucina, cara mia, cucina quasi come in italiano ormai. E ne ha sentite di cotte e di crude qua, ha deciso di... si è convertita, ha deciso di darsi alla religione italiana.
Sì, but she didn't forsake the boiled potatoes, though.
Sì, le patate bollite non le ha ancora abbandonate, ci stiamo lavorando su quello.
Ogni altro giorno mangiamo le patate bollite qui.
Sì, sì, un giorno sì, un giorno sì, qua. E i danesi, ragazzi, è così, Ma Giulio Cesare non ha portato le spaghette quando è andato là. Allora, ragazzi, torniamo al punto. Era Filippesi 1,29. Va bene. Se qualcuno si chiede perché frate Giuseppe non è più sobrio, più serio, più macabro, perché? Perché io mi interessa raggiungere i bambini, mi interessa raggiungere i giovani. Io predico per i bambini, va bene? Che se i bambini capiscono, hanno capito tutti. Vabbè, d'accordo. Quindi se vi chiedete perché frate Giuseppe c'è sempre questa battuta, è perché voglio raggiungere i bambini. I miei figli qui a casa mia vengono di corsa quando io insegno, perché si divertono. Capisci? La verità rimane, altro che, anzi, va più a fondo, Gesù usa le parabole e io uso un po' di umore, però i bambini ascoltano. Gloria a Dio. Ecco, sì, qui c'è un bambino qui che ascolta, tranquillo, contento. Ciao John.
Ciao.
Ecco, è lì, tranquillo, lui si gode il messaggio.
Yeah, I like also your message.
No, come closer because we don't hear you're too far, you should come closer.
I also like your message because it's not so like you don't talk so like
religious.
No, you don't talk so what is it called like too not understanding. Like you talk in a way I've heard people talk like they say words that you don't understand. So you're like you try to get the picture, but often you don't. You use it in a very simple way. And it's easy to understand for everybody.
Dice John che ho ascoltato altre persone che insegnavano e usano parole che io non capisco, però questo mi piace quando tu, papà, insegni, che si capisce ogni parola. Usi parole semplici per me.
That's what I think.
Ok, thank you. Angie, you need to give him a kiss.
A kiss? Even two. Mwah and mwah. Thank you, I love you.
Yeah. Lui sta per compiere 12 anni.
No, he did already.
Aspetta, già compiuto. E io ho perso il conto.
You're about to turn 12.
E noi che
I did.
Cambiano tutti gli anni, avete pazienza qua. Io non sono forte che compri anni. E faccio sempre brutte figure.
You're so funny. He always mixes them.
Sì, io non ho memoria
per pity everybody.
What?
Have pity everybody. Daddy always mixes the ages.
No, io sempre. Contate su di me per quello. Fratelli che non mandi auguri di compleanno, avete capito perché.
No, ma tu dimentichi anche il tuo compleanno.
Anche il mio.
Che auguri.
Anche il mio, tutto. Io compleanni... Grazie a Dio che di mestiere non faccio il compleannaro. Allora, senti, torniamo al punto.
Sì, stavo leggendo Atti 14,22 e Filippesi 1,29 che dice che abbiamo la benedizione non soltanto di credere ma anche di soffrire per Cristo.
Gloria.
Perché
sì,
così si entra nel regno dei cieli con le tribolazioni.
Quindi dice Filippesi 1,29, a voi è stato dato rispetto a Cristo. Cosa ci è stato dato? Non soltanto di credere, ma anche di soffrire per Lui. Quindi la storia di quei imbroglioni che dicono Dio non ci ha chiamato a soffrire. Certo che non ci chiama a soffrire, però il diavolo si prende cura di quello. E loro, il Signore ci insegna a combattere.
Sì.
Certo che Dio non ci chiama a soffrire, che stupidaggine è questa qua? Logico, però il diavolo va in giro come un leone ruggente, cercando che possa divorare. E così quando viene il diavolo a bussare alla porta della tua chiesa, dice, diavolo non bussare perché Dio mi ha chiamato a stare felice, prospero, soldoni e basta. E il diavolo dice, ah sì, adesso ti do fuoco alla chiesa, come sta succedendo in tante nazioni. In Uganda, per esempio, adesso c'è una persecuzione enorme, ci sono queste religioni strane che stanno uccidendo gente a destra e a sinistra, uccidendo bambini, uccidendo a sangue freddo, perché questa è una religione che più ammazzi e più il loro, virgolette, Dio li benedice in cielo, più uccidi e più ti benedici. Quindi hai capito che religione hanno questi. Guarda, andiamo a 1 Pietro 4,12.
Sì. Primo Pietro 4:12-14.
Ecco, bravo.
Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo,
beati voi,
perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su voi. 1 Pietro 4:12-14.
Avete capito l'imbroglione della prosperità? Dice che siete beati quando il vituperio di Cristo, non i soldi di Cristo, non dice i vostri soldoni, no? I vituperi di Cristo sono su di noi. Perché? Perché vuol dire che diamo fastidio al diavolo. Se il mondo ti benedice con tanti soldi, vuol dire che il diavolo non gli dà fastidio, no? A volte Dio benedice anche missionari che riescono a procurarsi una barca, un barcone, un trattore, una macchina, quello che gli serve. Ok, anche Abramo era ricchissimo, Abramo, però perché li usano per il Signore. Mm-hmm. Ma quando tu ammassi soldi che non stai usando per il Signore, sai che te li ha dati e non è il Signore. Mm-hmm. È come il giovane ricco di Matteo 19, che Gesù gli ha detto: abbandona i tuoi soldi e seguimi. E io, no, io seguo i soldi, non te. Ecco, capito? Quindi cerchiamo di capire che il Vangelo di prosperità è falso. Punto. Però oggi questi falsi profeti si stupiscono che la fornace della sofferenza è accesa, quasi che venisse loro qualcosa di strano, come dice qui la profezia, no? È strano, come mai Dio... No, perché è così la storia. Siete voi che questo Vangelo è falso. E poi rallegrarci di partecipare alla sofferenza di Cristo, vituperati, ma neanche per sogno, dicono i prosperiani. Non se ne parla neanche, è una falsa dottrina. Ciechi e sordi, dico io. Come sfuggeranno la tribolazione che viene? Impreparati come sono conciati. Tribolazioni che sono già cominciate. Voglio dire alla chiesa dell'Uganda, che erano lì che li uccidono così a... come mosche, personalmente, perché non sono della loro religione del diavolo. Dio nella sua misericordia fa cominciare queste persecuzioni un po' alla volta, queste tribolazioni un po' alla volta. Ora la tribolazione sono i buchi delle siringazioni, la banda del buco. Però giunge il momento che tutte queste persecuzioni esploderanno tutto ad un tratto, va bene, esploderà. E chi non avrà ricercato, chi non avrà trovato la volontà di Dio e non sarà preparato nel posto giusto, sarà sopraffatto all'improvviso, come è scritto, no? Perché dice: ma io non mi interessa di morire. Sì, ma non devi morire come un imbecille, no? Non devi morire così, casca la bomba in testa, io sto qui perché tanto Dio, io non ho paura. Ma no, cosa c'entra? Cosa c'entra? Quando perseguitavano Gesù per 3 anni e mezzo, Gesù si nascondeva.
Non aveva paura, si nascondeva.
Giovanni 8,
però...
Giovanni 10, Gesù si nascondeva.
Mm-hmm. Non è perché aveva paura. Anche lui era pronto ad andare dal padre, non aveva paura della morte.
Ma scusa, io non ho paura della morte, mi butto in un pozzo?
Però si nascondeva.
Ma tu non sei un martire, sei un pistola. Tuo corpo non è tuo, non è diritto di mettere a morte il tuo corpo. Se sai che viene un bombardamento, tu ti sposti, prendi i bambini e te ne vai, no? Certo che non abbiamo paura della morte, o non dovremmo perlomeno, ma non stare lì come un fesso a farti uccidere dal diavolo. Il compito del soldato non è di morire per la patria, ma di vincere per la patria. Se muori, ok, ti faremo una tomba, poi verrà il politico con mettere l'aureola e il sorriso d'occasione. Ma il soldato è chiamato a vincere. Cosa mi interessa a me di un esercito che è morto eroicamente e ha perso, e così abbiamo perso la guerra? No, mi interessa che l'esercito vinca, d'accordo? Gesù ha permesso al diavolo di uccidere sul Calvario dopo che ha vinto, finito il suo corso. Gloria a Dio. Guarda, infatti, Luca 21, ce l'hai, vai lì, Luca
sì.
21, 34.
Luca 21, 34-36. Mm. Badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita.
Cos'è e crapula? Che... ubriachezza, ansiosa, sollecitudine di questa vita. Il crapula io non so cos'è, suppongo che vuol dire quello che segue, guarda il contesto, no? E quel giorno?
E che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Capito? Nel mondo viene all'improvviso come un laccio la persecuzione, all'improvviso, dice, la tribolazione, come dice anche Matteo 24, 15, 21, improvviso. Poi?
Verso 36. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliol dell'uomo. Luca 21, 34 a 36.
È quindi importante capire, studiare bene i segni dei tempi, Matteo 24, dal 3 al 21, al 14. Matteo 24, 3 al 14 mostra i segni che precederanno la grandissima tribolazione. I segni ci sono tutti, tutti ci sono. E ci sono già stati prima, falso, falso. Mai sono stati tutti insieme come adesso, mai. Adesso ci sono tutti. Vangelo predicato in tutto il mondo non c'è mai stato. Adesso, con televisione e radio. Va bene? Quindi attenzione che quelli che si turano le orecchie e non vogliono ascoltare, questa gente non capiranno i segni dei tempi, non si prepareranno e non sfuggiranno. Perché? Non stanno vegliando. E poi per questo che Gesù, abbiamo letto, dice: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare queste cose che stanno per accadere. Io sento questi falsi profeti che dicono: frate Giuseppe ha paura della morte, non è quello il problema. Bugiardo. Gesù sta dicendo: pregate che possiate scampare. Noi non vogliamo scampare perché non siamo come frate Giuseppe, noi non abbiamo paura. E lo vedremo se non avete paura quando alcuni di voi prenderanno il marchio della bestia. Lo vedremo. Chiese che adesso dicono ai loro fedeli: andate a siringarvi. Se ve ne danno due, chiedetene tre. Sottomettetevi al governo. Il governo ti sottometti quando il governo non combatte contro Cristo, contro Dio. E allora ti sottometti nelle cose del mondo, paga le tasse, sì, ma quando vengono vogliono mettere dentro le tue vene, dentro il tuo sangue, vogliono mettere quello che nessuno sa cosa accidenti stanno mettendo, e lui dice: alt, persino la legge del mondo, dice, cos'è? Dice che nessuno, non puoi obbligare nessuno a ricevere cure obbligatorie. Questa è la legge che hanno fatto a Norimberga dopo il processo ai nazisti. E sai cosa ho letto ieri in un articolo? Cosa dice? Vogliono togliere la legge di Norimberga perché li espone troppo, che sono caproni, indiavolati e criminali. Le vogliono togliere. Già l'hanno tolta perché stanno obbligando tutti a fare quello che vogliono loro, i nuovi dittatori. Alleluia. E Gesù dice che, abbiamo letto questa scrittura, dice: all'improvviso verrà come un laccio, verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia della terra. Quindi cosa sta dicendo Gesù qua? Sta parlando del tempo della fine, e sappiamo che il tempo della fine è adesso, se non siamo ciechi. Cosa dice? Dice che verrà all'improvviso, quindi le vergini savie prendono i loro bambini, i loro agnellini e smammano, sloggiano, escono da Sodoma, i saggi, le mie pecore che ascoltano la mia voce, dice Gesù. All'improvviso queste cose terribili cadranno su tutti quelli del mondo che pensano di poter accontentare lo spirito del mondo, parentesi, il diavolo, accettando i loro buchi sulle braccia imposte dalle autorità. Scusate il linguaggio, ma qui io ho a che fare con un computer che mi controlla. Va bene, ciao computer, come stai? Tutto bene? Come vanno i programmi transistorizzati? Come vanno i bulloni? Ai ai ai, grazie Gesù. Ma io devo cercare di campare un po' più a lungo qua. Quindi saggi capiranno. Alleluia, Signore Gesù, aiutaci. Guarda, arriveranno cose improvvise nel mondo, e quelli che non si preparano, quelli che accettano i buchi e le siringate per fare contenti il mondo, per fare contento l'autorità, non puoi accontentarli, va bene? Perché voi che cercate di accontentare questi qua, scoprirete che non serve, serve niente cercare di accontentare le iene, i lupi. Non puoi accontentare una sanguisuga, non puoi accontentare uno sciacallo satanico, lo puoi solo combattere. Non puoi cercare di accontentare, di sfamare un cancro. Il cancro, c'ho un cancro, ma cerchiamo di accontentarlo, mo gli do da mangiare sto cancro. Non puoi. Ci sono cose che puoi solo combattere come il diavolo e nel nome della fede in Gesù Cristo vincerlo. Siamo destinati a vincere, guai a chi non combatte. Possiamo morire per Gesù, tutto bene, anzi, una corona più grande, ma guai a quelli che non combattono, guai ai vigliacchi, guai ai codardi, guai a quelli che scappano, guai. Guai a quelli che, avendo ascoltato il messaggio del Vangelo, decidono di no, non per me. Io sono un cristiano normale, mi siedo in panca come un anatroccolo e faccio l'uovo tutte le domeniche. E però vinceremo se lottiamo, vinceremo, se non gettiamo la spugna, come appunto sta facendo quasi tutta la Chiesa attuale, che si sentono così intelligenti, furbi, loro evitano la sofferenza, come sono saggi. Evitano la sofferenza di Cristo, non sono chiamati a essere Cristo, solo a fare niente, e così accettiamo il buco. E la banda del buco dice: bene, adesso vi diamo l'abbonamento intanto, così come aggiorniamo i programmi del computer, li aggiorniamo senza neanche chiedervelo, per sacchiotti, aggiorneremo il vostro sangue, il vostro corpo, metteremo dentro ogni 3 mesi quello che vogliamo noi. Tanto è tutto brevettato, segretato, nessuno sa niente cosa c'è dentro, e chi dice che c'è qualcosa che non va è un fanatico che lo prenderemo in giro alla televisione. Abbiamo i pupazzi pronti in televisione, i fantocci col sorriso a raccontarti tutte le bugie che vuoi. Invitano la televisione per farti domanda, tu gli dai la risposta, saltano dentro e ti bloccano. Automi perfettamente sincronizzati, addestrati a bloccare le risposte. Se volete capire come funziona la televisione di oggi, guardate un film che si chiama Matrix. Ok? Lì, un film di Hollywood. Keanu Reeves, l'abbiamo visto, e c'è dentro un sacco di verità. Lo Spirito Santo usa anche Hollywood per dare un po' di verità. Poca, però c'è. E allora, se vi arrendete alla banda del buco, loro, come sanguisughe, non smetteranno mai di bucarvi, finché diventate un colabrodo. Non sapete più cosa naviga nel sangue. Io sento dei video di qua e di là che raccontano cosa c'è dentro, cioè ti fa rizzare i capelli a Yul Brynner. Guarda, ti fa rizzare, dice cosa, caspita. Guarda, se è vero la metà di quello che dicono, c'è da fare veramente... Niente, tanto guarda, devo morire io il Marco della Bestia 666, perché non lo faccio adesso. Se peggio viene al peggio, io do la vita. Intanto però mi devono acchiappare perché ho le scarpe da tennis, va bene? Oh, e i bambini corrono con me, vero John? Amen, grazie John, alleluia. Allora, accettando i loro ricatti dovrete soffrire molto di più, cari amati fratelli della prosperità lì seduti a scaldapanche, soffrirete molto di più alla mano dell'Anticristo, il quale metterà in una delle prossime siringate, ve lo credeteci o no, io ve lo dico comunque, ci metteranno un piccolo ingrediente che la Bibbia chiama marchio 666, lo metteranno dentro. Non sarà proprio una siringata, ma insomma, perché dice sulla fronte o sulla mano destra, quindi... Però già adesso la mano destra mettono i microchip con la siringa, lo mettono. Quindi nella zucca quadrata non so se ci saranno siringhe o boh, vedremo. Non importa. Non lo prendete. Un piccolo suggerimento di un predicatore fanatico. Uno no X. No, no marchio. Allora, i fratelli nuovi che ancora non hanno avuto il nostro corso profetico gratuito, va bene, e possono leggere la profezia di Apocalisse 13, 13, 15 al 18, e le fu concesso alla bestia, all'anticristo,
che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi.
Uccisi.
E faceva sì
che a tutti fosse posto
un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio.
Se non chi avesse il marchio. 18, salta.
Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo. Il suo numero è 666.
Le interpretazioni sono molte. Riferimento.
Apocalisse 13, 15 a 18.
Grazie. Interpretazione su 666. Quale, comunque sia la storia, avrà attinenza col 666. Esattamente, lo vedremo. Va bene, questo è sufficiente per conoscerlo. Allora, per questo motivo che non possiamo essere civili passivi, vittime collaterali, nascosti sotto il letto mentre le bombe cadono. Oh mamma mia, aiuta! Mamma non ti può aiutare. Oh, quale oh, che ci fai sotto il letto? E cascano le bombe, ma che ci fai lì? Chi ti ha guidato Dio sotto un letto? In un rifugio, in cantina? Dov'è che ci sta guidando Dio? Ci sta guidando ad essere discepoli soldati. Soldati che imparano a combattere, sì che all'occasione saremo pronti, avendo imparato ad usare le armi dello Spirito. C'è una checklist in Efesini 6. Com'è in italiano checklist? Lista di controllo, si può dire. Una lista, Efesini 6. I libri storici, i libri della storia, ci raccontano, dicono, l'enciclopedia, che la popolazione civile che è morta nella Seconda Guerra Mondiale, e l'ho controllato, non sto sparando, sparate, i civili che sono morti nella Seconda Guerra Mondiale è stata il doppio dei morti militari, tra cui molti di questi civili, gente che non ha voluto arruolarsi, dice no, io mi salvo, la pellaccia, come il Vangelo di prosperità, io andare a combattere per Gesù, io essere martirizzato un giorno, cosa? No, la mia chiamata è il Vangelo di prosperità, me l'ha detto il predicatore Pelandrone, cioè il tipo col diploma lì, dice tutte le settimane, datemi questi soldi perché vedrete che qualche Dio di qua di là vi aiuta. E quindi io cosa faccio? Io seguo lui. Bravo. Bravo. Perché cosa credi, che nella fossa gli asini cascano uno alla volta? Scusa. Posso cascare anche due alla volta gli asini? Dimmi.
No, credo che non sono tante chiese che sono d'accordo con il Vangelo della prosperità, ma molte sono d'accordo con il Vangelo della comodità. Cioè non si alzano a fare qualcosa di attivo per Cristo. Perché la prosperità ormai la sanno, che soldi, ricchezza non è biblico. Ci sono tante scritture contro. Però la comodità molti l'accettano e la desiderano.
La pigrizia.
Sì.
La zaronisità. Guarda, i militari, perché i militari muoiono meno che non i civili che scappano? Perché i militari vengono preparati, addestrati a difendersi, addestrati a ripararsi. I civili sono di solito sempre disorientati, non sono attrezzati ai necessari spostamenti, fiumane di civili con carretti cariche di armati che scappano, ma andate al fronte. Va bene, nel nostro caso fronte di Gesù, attenzione. E così sarà la Chiesa durante la tribolazione. Le chiese che adesso giocano a fare la parte di i non chiamati, i non discepoli, saranno totalmente impreparati. che quando era tempo di mettere olio nella lampada, di imparare a fare soldato, imparare a ascoltare la voce di Dio, imparare a profetizzare, imparare a evangelizzare, imparare a ascoltare le coordinate che Dio ti dà, cosa fare, dove andare, con chi e come, quando e perché, scoppia la tribolazione ed ecco l'immagine che Gesù ci dà a Matteo 24, donne che allattano, va bene, donne incinta, cosa ha detto Gesù? Guai alle donne incinte, guai alle donne che allattano. E Gesù, cos'è la soluzione? La soluzione è tutta la Bibbia, il Vangelo, studiare, imparare ad ascoltare il Signore, la sua voce.
Amen. Amen. Dio ci aiuti.
Ma mentre i civili cascano come le mosche, per esempio in Uganda c'è un attacco che stanno uccidendo, le stanno uccidendo come mosche i cristiani. Ma non li uccidono, perché ella ha detto mio Dio. Ma se questi cristiani si svegliassero, si arruolassero volontari, si armassero, in Uganda è una guerra materiale, io parlo della guerra spirituale, ma se loro si armassero e andassero a stanarli questi figli del diavolo, e questi si calmerebbero subito. Perché questa gente, anche loro capo il diavolo, capisce solo una lingua, il bastone sulla testa. Oh, è la nostra guerra naturalmente spirituale. Comunque, mentre i civili ci vanno sempre di mezzo nel modo sbagliato, i credenti discepoli, i soldati nell'esercito di Cristo, sono abituati ad ascoltare la voce del Signore, la guida del Signore, e ad essere da Lui guidati. Vediamo un esempio nella Bibbia, vai a Atti 9, per cortesia, ce l'hai lì?
Sì, sì, sì.
Che ce l'hai. 24 e 25.
Atti 9, 24 e 25.
Cosa dice?
Ma il loro complotto venne a notizia di Saulo. Essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo. Ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta.
Gloria a Dio.
Atti 9, 24 e 25.
C'è l'immagine, ho trovato l'immagine qui, Saulo che scende sulla cesta, ce l'hai?
Sì.
Gloria
sì.
A Dio.
Sì.
Gloria.
Quindi questo è Paolo che diceva, è meglio per me andare dal Padre, essere con Gesù, che vivere qui su questa terra, però continuo perché è più profittabile per i discepoli, devo ancora aiutare la Chiesa. Quindi lui non aveva paura di morire,
no.
Però qui lo vediamo scappare.
Lui
voleva morire, però qui lo vediamo scappare nascondendosi.
Morire quando lo dice Dio, non quando dice
sì,
il diavolo.
Sì, questo è un esempio bellissimo questo.
Il diavolo non può si svegliare, adesso stamattina mi annoio, dice il diavolo, vado ad ammazzare un po' di cristiani, calma. Potrei ammazzare qualcuno che sta dormendo, vergine senza olio. Ma quelli in gamba, svegli, preparati, tu ti attacchi al tram, diavolo.
Sì, sì, sì.
Anzi,
sì,
vattene
sì.
Al diavolo, perché quelli là sono sempre un passo più avanti di te. La vergine con l'olio, il diavolo non la prende quando vuole lui, perché quella là è un grillo. Credi che l'hai preso e ha già saltato. Io, guarda, sono 48 anni che salto. E non è poco di questi giorni, sai, evangelizzare questi anni così. Perché ho imparato a saltare. Nello spirito, imparato che devo essere un salto avanti del diavolo, se no lui viene, sai, con la mazza mosche, pam, 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 e la mosca cosa fa? Salta, mica è scema che rimane lì, quindi se tu non sei venuto in gamba non la becchi. E il grillo è così, i grilli sono così. Anche Gesù, vediamo nella Bibbia, lo perseguitavano e si nascondeva, andava, via. Cercavano sempre di ucciderlo, e lui sempre andava, si nascondeva. Oh, codardo, paura. Ma qua no, semplicemente è così che si vincono le guerre, con le guerre comando, si attacca e fuggi. Così che i Viet Cong in Vietnam hanno vinto il dinosauro mostruoso, mastodontico, diavolo ontico dell'America.
È vero, sì, sì.
Con il sistema del commandos. Si scavavano, ha imparato dai cristiani loro a fare catacombe sottoterra, gli americani voglio bombardare. Bombardavano tutte le foreste, non alla fine i goli americani hanno detto basta, siamo troppo cretini, qua è meglio che li lasciamo stare questi, non li vinceremo mai, è logico, non avete l'unzione del Signore.
He who fights and runs away lives to fight another day.
Colui che combatte scappa vivrà per il prossimo giorno per combattere di nuovo. Gloria a Dio.
Amen.
Allora senti, Atti 14, è sullo stesso tema.
Atti 14, 5 e 6.
5 e 6, bravo.
Ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi per recare ingiuria agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nelle città di Licaonia, Listra ed Erba e nel paese d'intorni. Atti 14, 5 e 6.
Ecco, capito, se ne fuggirono. Quindi io suggerisco a tutti i fratelli, quando andate nel posto di sbarco, capito? Andate nel posto e dici, questo è il posto che mi sento guidato. La prima cosa che dovete fare è essere mobili, avere la tenda di Abramo. Com'era la tenda di Abramo? Aveva ruote. Cioè, in quei tempi no. Oggi si chiamano camper, roulotte. Cioè, lui cos'è? La caricavano sugli asini, sui muli, sui cammelli e Abramo, 4-4-8, dice, Eleazaro, era il suo braccio destro, no? Vieni qua, smonta tutto. Sì, signore, di corsa. Eleazaro non è che dice, ma perché? Sai, Fessacchiotti, perché? Sì, signore, subito. Quando, sai, la guida parla, il discepolo vero ubbidisce. Smontava, e adesso partiamo. Dove? Non ti preoccupare, segui. Sì, signore. E così era sempre un passo del diavolo. Quando andate nel posto che dice, mi sento guidato, e qui possiamo fare base. Benissimo. La prima base che devi fare non è comprarti chissà cosa. Sì, certo, puoi comprarti un pezzo di terra, una casa, non c'è problema, ma devi anche innanzitutto essere mobile. Succede qualcosa, qualunque cosa, e ti sposti, salti sul furgone, metti i tuoi bambini, la sorella, il fratello, la moglie, quello che hai, e tagli la corda come Abramo. Devi capire, se te vivi vicino al mare, è una buona barchetta, procurati una barchetta. Adesso c'hanno, sai, mi piacciono sulle navi, sui battelli, anche i battelli da pesca. Ho visto, c'hanno questi grossi bidoni, sai, grossi bidoni, che tu lo lanci in mare e il mare si apre da solo. Capisci? Quindi, fratelli che andate a abitare vicino al mare, procuratevi uno di questi, che se viene uno tsunami, fai clic, questo brum, giù, si apre un barcone e tu dalla finestra, sulla barca e vai, ci siamo. Con le pagaie, può anche avere un motore, magari che ad attaccarla non guasta, però almeno, capito? Yeah. Fratelli che vivono vicino al mare e ci sono tsunami, fate così. Quindi, non so se l'ho reso chiaro, ovunque andate procuratevi un camper, capito? Un furgone. La cosa migliore, sempre detto, deve essere un camper stealth. Cos'è in italiano stealth, Angela?
Invisibile. Sì.
In America sono di moda i camper stealth, perché siccome gli americani e mezza America sono criminali col diploma, allora lì si è sparsa la moda dei camper stealth. Cosa sono? Sono dei furgoni che sembrano furgoni, tutti gli effetti, dentro però gli fanno un camper tanto bello quanto vogliono. Quindi se vi fa, io questo è il suggerimento che vi do, poi ognuno faccia quello che vuole, perché quando arriverà la fiumana del crimine in tutto il mondo, e arriverà, il vostro bel camper, bellissimo camper comprato a Firenze, il vostro camper, e attrarrà la gente sbagliata che vi farà la pelle e vi deruberà di tutto. Se invece voi avete un bel furgone che dalla grandezza che vi serve, è dentro stealth, un camper invisibile, potrete parcheggiare in centro di Rimini, dove i camper non possono entrare altrimenti, e voi abitate in centro di Rimini per una notte, due notti, quello che... e se vi spostate ogni giorno di qua e di là potete starci un anno. Io lo so perché con i missionari avevamo queste cose qui, furgoncini, e volevamo abitare dove volevamo, la notte dormire dove volevamo, però se avevi un camper di grido non ti facevano neanche entrare a Rimini, o a Venezia o altri posti.
Sì, è vero,
invece,
sì.
Invece i saggi fanno così. Ci siamo?
Amen, amen. Quindi dicevi che dobbiamo essere discepoli soldati e non civili passivi, come vediamo anche nel libro di Atti, che la prima chiesa erano soldati, erano attivi, si muovevano, correvano, attaccavano, si nascondevano, ma erano attivi. Quindi un vero esempio di discepoli soldati, perché i civili passivi sono quelli che muoiono senza sapere cosa fanno, sono in confusione, quindi è troppo facile per il diavolo vincerli.
Gloria a Dio. Va bene, abbiamo parlato della Chiesa addormentata, però parliamo della Chiesa vittoriosa. Primo Giovanni 5, 4 a 5.
Primo Giovanni 5, 4 e 5. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliol di Dio? 1 Giovanni 5, versi 4 e 5.
Alleluia, alleluia. Quindi, fratelli, se combattiamo, vinciamo. Il Signore è il nostro capitano della nostra fede. Non è a capo di una chiesa paurosa che scappa, ma di una chiesa che attacca e vince, oppure muore nel tentativo.
Amen.
È la chiesa vera di tutti i tempi, la chiesa dei gloriosi martiri, la chiesa di Gesù Cristo, la chiesa di tutti i tempi, Giovanni Battista, Pietro, Paolo, Giovanni, tutti i santi. Ci siamo dentro? Abbiamo accettato il contratto, il patto spirituale dal Vangelo, il nuovo patto nel sangue di Gesù. È il patto di Gesù con la sposa. Avete firmato? Io l'ho firmato, gloria a Dio. Va bene, e adesso io sono nelle sue mani. Questo contratto, attenzione però, non è gratis, costa di una cosa, costa soldi? No, è una cosa spirituale, un prezzo spirituale. Comunque non costa più di quello che ciascuno può dare. Nessuno può dire costa troppo perché Dio chiede solo tutto quello che abbiamo. Di più di quello che hai non lo chiede, quindi chi ha tanto gli costerà tanto, chi ha poco gli costerà poco, quindi tutti pagano lo stesso.
Amen.
Va bene,
tutto.
Niente di meno, niente di più. Quindi, come ha detto Gesù al ricco, c'è stato quel ricco là che parlavo prima, che si è venduto la sua corona di sposa, l'esposa di Cristo, per i suoi averi terreni. Cos'è? Matteo 19:16, no? E questo patto è un patto, questo, che non possiamo firmarlo in cielo. Non è che va in cielo e dice: ho deciso di fare la sposa di Cristo. Ho deciso di combattere il diavolo. Oh, come sono furbo. Ho deciso di alzare il mio cadreghino alla panca della domenica e di andare all'attacco per Gesù a raggiungere i perduti. No, caro, che in cielo non c'è quella cosa.
No,
lì.
No.
Adesso ci sono i perduti.
Quella sarebbe come oggi andare a una scuola e saltare ogni lezione, imparare niente, e alla fine vai e dici: ho deciso di prendere la diploma, ho deciso di essere il vostro direttore, di fare il capo qui. Non funziona così.
Sì, la croce.
Hai perso ogni lezione.
Adesso è il tempo. La nostra croce è da portare, quando è, domani o adesso?
Adesso
non vi saranno in cielo croci né diavoli da vincere, non ci saranno marchi della bestia 666,
no,
non ci saranno tribolazioni da superare in cielo,
no.
La nostra vita,
la scuola è qui.
Adesso il calvario, ognuno c'è un calvario, ognuno c'è una croce da raccogliere, e su quella croce c'è il nome di ciascuno di noi scritto sopra. In cielo vi saranno solo i premi.
Amen.
Come dice Matteo 25, 23, suo padrone gli disse: va bene, servitore, sei in gamba, sei stato fedele nel poco, ti costituirò sopra molto, entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25, 23, bella scrittura quella. Dio vede, Dio guarda, Dio osserva a noi, e vede e osserva, vede anche la presente tribolazione, vede anche la zizzania. La zizzania siringoide, capito, che il nemico ci lancia contro. Sappiate, fratelli, che Dio ha la guida per ciascuno di noi, Dio ha il suo messaggio per ciascuno di noi, che ci dirà cosa fare, come farlo, quando, dove, perché. Basta che andiamo da Lui. Però non è che il suo indirizzo non è su guida del telefono, è nel segreto, è l'indirizzo segreto, lo trovi solo in ginocchio. Va bene, nel nome di Gesù Cristo. Io ho aggiunto una piccola profezia di Gesù, cioè gli appunti, posso darla?
Sì, certo.
Mi concedi il tempo?
Grazie, certo.
Dice
grazie, Gesù.
Amati figli, avviatevi per il sentiero inesplorato della preghiera al Padre nel mio nome. Là troverete tutte le risposte che cercate. Non le troverete nella vostra intelligenza carnale, umana, terrena. Io sono spirito e nella dimensione dello spirito dovete cercarmi. È lì che io opero. E dallo spirito mi proietto sulla terra con i miei miracoli. Non credete voi che io ho pronto ogni risposta ad ogni problema che il mondo vi mette davanti? Cercatemi e la mia risposta sgominerà tutte le confusioni che il maligno vi invia. Io ho detto.
Luca 11, 9 e 10. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Luca 11, 9 e 10.
Beato chi non si stanca di cercarmi, beato chi non cessa di cercarmi, in preghiera, nel segreto del suo cuore. Io, il Signore, non ho bisogno di nessun tempo per rispondervi, e questo anche prima che mi cercate. Ma siete voi che avete bisogno di persistere nella preghiera e imparare a ricevere le mie risposte. La vostra ricezione deve sintonizzarsi con il mio spirito, e a volte a voi vi serve tempo per questo. Amati, nella tribolazione che viene avrete assolutamente bisogno di riconoscere la mia voce. Ma sapete, figlioli, non è difficile. Il mio Spirito Santo sempre vi guida a riscontrarla con la mia parola scritta. Non ponete fede su quelli che non stabiliscono le loro rivelazioni sulla mia parola scritta, ma solo sui loro sentimenti del momento. Alla parola, alla legge del Vangelo, alle scritture, se non parlano così, è perché non hanno luce in loro, come è scritto.
Isaia 8:20. Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce.
Ma per voi che mi temete e mi cercate con tutto il cuore?
Malachia 4:2-3. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Malachia 3:16-18. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome.
Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare,
dice il Signore degli eserciti.
Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Incoraggiatevi con queste parole. Io sono il Signore.
Quando sei solo e stanco, e quando la tempesta. lascia tutto e seguimi, lascia quello che ti tormenta, lascia quello che ti affanna e vieni, vieni qui da me. Lascia tutto e seguimi, e sono qui che ti aspetto, e ti aspettavo sin da prima.